Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
E buonasera a tutte, tutti e tutto. E benvenuti al consueto appuntamento del mercoledì col TG Sherwood, giunto alla seconda edizione e all'undicesima puntata. Ciao Davide!
Ciao Rossella, ed è prima volta per questo nuovo anno di questa
insieme.
Conduzione. Regno delle Due Sicilie torna a colpire, stiamo arrivando.
E abbiamo delle novità un po' tra la politica interna, un po' tra la politica estera, ma cominciamo normalmente da una notizia globale.
Sì, cominciamo da una notizia globale che diciamo è la notizia, il trend topic dell'ultimo periodo. Non possiamo parlare che di coronavirus. Ovviamente parleremo di coronavirus a nostro modo. L'influenza, partiamo da quella che è l'influenza. In questo periodo i giorni della merla sono i giorni proprio caratteristici dell'influenza. Sono tantissime le persone che finiscono a letto per colpa dell'influenza. Infatti ogni anno nel mondo sono milioni gli ammalati, nonché tra i 250.000 e i 500.000 decessi. Il tutto comunque nell'indifferenza generale. Al contrario, in questi giorni il coronavirus è al centro di quella che è l'attenzione mondiale, nonostante al momento dove si è sviluppato, ossia in Cina, sono circa 18.000 le persone contagiate e circa 400 i morti, in un paese che dobbiamo ricordare conta 1.400.000.000 di abitanti. C'è da dire che il primo caso di coronavirus si è verificato il 1° dicembre dello scorso anno ormai, ma le misure per far fronte a quella che comunque è un'epidemia che sta diventando ormai obiettivamente dilagante sono state soltanto adottate il 23 gennaio del 2020. Con la decisione di mettere in quarantena nella provincia di Hubei, dove è stato dichiarato l'epicentro dell'epidemia. In queste settimane post 23 gennaio le autorità hanno silenziato tutto ciò che poteva arrivare alla popolazione per evitare il diffondersi dell'epidemia. Avevano obiettivamente capito tutto 8 medici dell'ospedale di Wuhan, che hanno parlato pubblicamente di una nuova epidemia di SARS, perché giustamente non conoscendo questo nuovo ceppo hanno fatto riferimento a quello che è stato l'ultimo ceppo che ha fatto tante vittime in Cina e non soltanto. Per questo sono stati accusati di manipolare delle notizie false e addirittura arrestati. Dal 23 gennaio in poi l'intera provincia è stato allestito un cordone sanitario con blocco dei trasporti, chiusura delle scuole, paralisi anche di tutto quello che è il sistema produttivo. Abbiamo tutti quanti visto le immagini davvero spettrali di quelle zone in Cina. Un provvedimento che non dobbiamo avere paura a dire che probabilmente è anche tardivo. Cosa succede negli altri territori e cosa succede in Italia? Abbiamo letto tutti dei due casi di turisti cinesi che sono arrivati in Cina e che adesso si trovano in gravi condizioni, ricoverati allo Spallanzani di Roma, che ricordiamo è un'eccellenza. Ma in Italia siamo bravissimi a gestire anche queste problematiche in salsa tutta italiana, quindi anche abbastanza folcloristica e anche abbastanza, come dire, grave da alcuni punti di vista. C'è chi specula, per esempio una mascherina fino a pochi giorni fa costava pochi centesimi, adesso a Roma sono spuntati i primi venditori abusivi di mascherina che non hanno paura di chiedere 10 euro per una mascherina. Sicuramente si sta in maniera ingiustificata e intollerabile creando una vera e propria psicosi all'esterno della Cina su quello che è il coronavirus. Facciamo degli esempi. Al Conservatorio Santa Cecilia a Roma, il direttore Roberto Giuliani ha inviato una circolare ai docenti dove ha deciso di sospendere soltanto per gli studenti di origine cinesi, le giapponesi e coreana, tutte le lezioni, se non in presenza di un certificato medico. Quindi una sorta di quarantena preventiva per evitare il contagio. Ma anche in altre regioni, anche in Veneto, ci sono state delle circolari da parte dei presidi di varie scuole che hanno invitato la popolazione cinese a rimanere a casa per evitare il contagio. Ci sono stati dei fatti anche più gravi a Firenze e a Venezia, dove dei turisti cinesi sono stati in maniera anche barbara aggrediti verbalmente. Non poteva mancare ovviamente il blitz ad opera del partito Forza Nuova, che a Como e a Brescia ha attaccato dei volantini con su scritto coronavirus, compra italiano, in tutte le vetrine dei negozi cinesi. E ovviamente non poteva mancare il signor Matteo Salvini, che proprio nei giorni successivi alla notizia dell'arrivo del coronavirus in Italia ha twittato dicendo: bisogna chiudere tutte le frontiere di mare, di terra e di cielo, come se i cinesi arrivassero in gommone. Ovviamente lui ha cavalcato quest'onda per tirar fuori il proprio leitmotiv della chiusura delle frontiere. Una notizia sicuramente di merito per quella che è il nostro paese è che una ricercatrice dello Spallanzani, c'è da dire precaria e con una paga davvero misera, è riuscita ad isolare il virus. Ma anche qui i media nazionali non hanno parlato della dottoressa che è riuscita in questa anche, tra virgolette, impresa, ma della giovane ricercatrice, della siciliana che è arrivata a Roma e è riuscita ad isolare il virus. Quindi il tipico, anche in questo caso, maschilismo in salsa italiana. Adesso ci andiamo ad ascoltare un contributo che ci spiegherà un po' meglio quella che è la situazione del coronavirus attualmente, e ci andiamo ad ascoltare Pieranni di Cina Files.
Ma sì, guarda, la prima cosa che io ho pensato quando ho visto quando mi sono arrivati in realtà i primi messaggi da parte di cinesi o italiani o italiane sposati con cinesi di problematiche legate proprio al coronavirus, ad esempio nelle chat della classe, della scuola, e poi anche episodi che sono finiti anche sui media come insulti e tutta un'altra serie di cose. La prima cosa a cui ho pensato è che in realtà la comunità cinese, soprattutto negli ultimi anni, era sempre stata considerata una comunità quasi modello, no? Perché semplicemente c'erano altri nemici da additare e su cui appunto far valere forme di razzismo, no? Perché abbiamo assistito negli ultimi 2 anni almeno a una campagna anche da parte di forze politiche, come ad esempio la Lega, decisamente becere per quanto riguarda le migrazioni, soprattutto dall'Africa e dal Medio Oriente, dalla Siria, eccetera. Sembra quasi però che tutto quello che sono i pregiudizi appunto latenti nei confronti dei cinesi, no, riguardo alle condizioni magari igieniche dei loro locali e a tutta un'altra serie di abitudini e tradizioni, come ad esempio quello di mangiare anche animali selvatici o cose che a noi appaiono piuttosto strambe, sembrano aver trovato, come dire, una sorta di stura, grazie principalmente, io credo, più che a quanto sta succedendo in Cina, più che altro a quanto sta accadendo da noi, cioè un'informazione sul coronavirus che spesso, come dire, oltrepassa i limiti anche della dignità e dell'intelligenza comune attraverso bufale e tutta una serie di fake news che finiscono naturalmente poi nel momento in cui arrivano anche su media mainstream o addirittura in televisione in prima serata o in programmi comunque con certi ascolti, finisce appunto poi per, come dire, dare la scusa e additare un'etnia come causa di un virus che in questo momento comunque preoccupa sicuramente tutto il mondo.
E ora, nuova notizia, ci spostiamo in Nord Europa. E quando dico Nord Europa parliamo solo di una collocazione meramente geografica. Perché? Che cosa è successo? Alle ore 23 britanniche del 31 gennaio e mezzanotte delle ore italiane, la Gran Bretagna ha divorziato con l'Unione Europea. dopo oltre 3 anni e mezzo, ricordiamo, del famoso referendum che nel 2016 decretò il leave. Quindi attualmente abbiamo finalmente, è scattata finalmente l'ora X per la Brexit, anche se, ricordiamo, data ufficiale del vero Brexit sarà il 31 dicembre 2020. Infatti da questo mese è iniziato, come dire, il periodo di transazione più soft. Il discorso del premier britannico Boris Johnson del 2 febbraio è stato davvero, come dire, tra virgolette simpatico. Ha infatti specificato che la Gran Bretagna sarà il Superman del libero mercato. Ha annunciato che è già presente un deal strutturato tra Gran Bretagna e Unione Europea, ovviamente parliamo di un deal commerciale, tuttavia ha fatto un po', ha fatto il duro, ha spinto i pugni sul tavolo, specificando che la Gran Bretagna rifiuterà le condizioni paritarie sul mercato del lavoro, le posizioni sulle politiche fiscali dell'Unione Europea, sulle politiche ambientali e tra l'altro anche sull'interventismo economico, così come vorrebbe Bruxelles. Dire di sì, infatti, per Boris Johnson sarebbe come ammettere una sorta di condizione di vassallaggio impossibile da far digerire ovviamente ai migliori sagittati pro Brexit. Intanto in Inghilterra alle ore 23 sono partiti alcuni festeggiamenti, altri invece erano un po' più critici. L'immagine in cui l'assistente parlamentare a Bruxelles ha tolto via la bandiera dell'Inghilterra dal pilone di tutte le altre 27 bandiere ha fatto davvero il giro del mondo. E ora sentiamo un contributo su questo e su tanto altro da parte di Lorenzo Feltrin di globalproject.info.
Ma qua in Inghilterra dopo la Brexit si respira un'aria di sovranità nazionale che voi europei non potete neanche immaginare. No, a parte gli scherzi, come sapete in sostanza non è cambiato nulla per il momento, nel senso che c'è un periodo di transizione che va fino al 31 dicembre di quest'anno. E nella notte di venerdì sera ci sono state sia celebrazioni che diciamo eventi di protesta, ma che però sono rimasti all'interno della dicotomia tra bandiere del Regno Unito e bandiere dell'Unione Europea, insomma, quindi nessuna in un'ottica di critica radicale, se non qualcosa a Londra. E adesso sostanzialmente è il periodo delle negoziazioni sui dettagli degli accordi commerciali e delle frontiere tra l'Unione Europea e il Regno Unito, e chiaramente si tratterà di una uscita dall'Unione Europea a destra, nel senso che Boris Johnson, che come sappiamo è della destra del Partito Conservatore, ha già dichiarato che libererà l'Inghilterra dei laccioli dell'Unione Europea per rilasciare tutto il potenziale del libero mercato e quindi venire meno a tutte le varie regolazioni che comunque l'Unione Europea mette su rispetto degli standard ambientali e dei diritti del lavoro, per quanto, come sappiamo, minimi.
E adesso parliamo di un argomento che abbiamo affrontato tantissime volte, forse tutte le puntate del TG Sherwood, ossia l'ambiente e tutta quella che è la lotta che si sta creando attorno alla giustizia ambientale, alla difesa del nostro territorio. Sabato scorso, presso la Casa delle Donne di Milano, si è svolta una giornata di lavori organizzata da Effimera. Il titolo di questa giornata era Lavoro, Corpo e Natura, forme e processi di sfruttamento nel capitalismo digitale. Era un secondo seminario di un ciclo più ampio che è l'enigma del valore, che ha affrontato quello che è il nodo della riproduzione socio-ecologica e che ha cercato di porre in discussione quelle specifiche modalità con cui il dibattito dell'ecologia politica negli ultimi anni ha tentato di affrontare la questione molto importante del valore, e si è anche cercato di riflettere su quelle che sono le modalità con cui questo dibattito sta affrontando quelli che sono i grandi conflitti attuali. sul piano delle analisi dei movimenti sociali, la fase attuale è segnata sicuramente in tutto il pianeta, ormai da diversi anni, l'abbiamo detto più volte, da quelli che sono i conflitti ambientali e anche dall'acuirsi di tutte quelle varie forme di repressione che si stanno rappresentando dinanzi, che sono dirette espressamente a bloccare queste nuove pratiche di lotta. La difesa quindi del vivente è diventata una linea di conflitto planetaria che caratterizza alcune delle riflessioni più radicali anche dei movimenti politici. Nelle aree del pianeta in cui soprattutto le forme di più esplicite, più predatorie di estrattivismo hanno portato a delle forme di conflitto aperto, si stanno anche realizzando evidenti saldature tra quello che è il pensiero femminista, il pensiero ecologista e anche quella che è l'innovazione nell'interpretare quello che è il concetto di classe. Come dicevo in precedenza, in tutto il pianeta le lotte per la giustizia ambientale subiscono dure forme di repressione, è avvenuto in Europa, è avvenuto in Italia, è avvenuto qui anche nella città di Padova, per esempio, ne abbiamo parlato negli scorsi TG. Il conflitto tra quello che è il capitale e quello che è il vivente si articola in forme sempre più complesse e pervasive e che stanno anche coinvolgendo tutte quelle che sono gli aspetti della nostra vita quotidiana. È un sistema che sta affrontando una crisi più grave e che non può permettersi però che i movimenti tocchino direttamente quelli che sono i nodi della riproduzione ed estremizza anche quella che è la violenza nelle sue reazioni. Il seminario ha anche affrontato quello che è il legame che si è creato tra le varie esperienze di lotta che si sono svolte nell'ultimo periodo e quelle che sono le nuove modalità di rivendicazione. Una giornata davvero molto interessante. Nei prossimi giorni potrete anche leggere su Global Project un report della giornata, perché eravamo anche presenti come redazione, come centri sociali del Nord-Est a questa giornata che sicuramente non sarà isolata. Ci andiamo adesso ad ascoltare il contributo di Salvo Torre, un ricercatore ovviamente dell'Università di Catania, neanche a dirlo, del collettivo POE.
Negli ultimi anni il campo di confronto rappresentato dall'incontro tra l'ecologia politica marxista italiana e le analisi e le proposte, le progettualità politiche che sono emerse dai movimenti per la giustizia ambientale, da quelli per la giustizia climatica, dalle lotte dai movimenti di opposizione alle grandi opere, ha notevolmente intensificato la propria attività e ha rappresentato anche uno spazio in cui potevano agevolmente confrontare buona parte delle nuove istanze di trasformazione, buona parte di quelle istanze che sta cercando di rivedere non solo le linee fondamentali di una politica rivoluzionaria, ma anche proprio la stessa concezione di che cosa sia e cosa sia stato il capitalismo. Il convegno organizzato da Effimera ha cercato di rappresentare buona parte di queste differenze e soprattutto anche di proporre, di offrire uno spazio, un ulteriore spazio di confronto fra le varie anime. Ne è emerso un quadro molto stimolante, interessante di confronto in cui in maniera molto evidente si è reso intellegibile l'apporto che il pensiero ecofemminista, quello femminista in generale, stanno dando alla ridiscussione delle grandi contraddizioni del capitalismo, oltre che proprio alle proposte di identificazione dei soggetti sociali. Dall'altro lato, l'attenzione alla decolonizzazione anche delle nostre pratiche di lotta, oltre che della stessa idea di che cosa sia o come sia definibile in termini decolonizzati l'ecologia politica, ha portato ulteriori elementi, così come insomma in generale l'intera giornata ha offerto moltissimi elementi di riflessione e di confronto e ha offerto anche un taglio generazionale di confronto in cui è emerso in maniera molto evidente come questo dibattito abbia un suo forte legame, una sua specifica eredità che proviene dalla grande esperienza del movimento operaio italiano da un lato e come dall'altro sia ipotizzabile, cioè si possa iniziare seriamente a ragionare sul fatto che questo campo di confronto potrebbe nei prossimi tempi offrire anche grandi spunti di innovazione proprio rispetto alle pratiche del mutamento sociale e anche alle idee di che cosa possa essere.
E ritorniamo in studio e parliamo di politica interna. Quel che sembra è che la politica italiana sta vivendo una sorta di calma apparente post la bufera delle elezioni regionali. Sembra di vivere attualmente in una situazione di eterno stallo politico, con un governo tuttavia sbiadito che non prende mai e poi mai posizione. Una cosa però è chiara e ferma: sul tema prescrizione Bonafede ha specificato che non si torna indietro. Il 1 febbraio, quindi all'inizio di questo mese, in tutta Italia, come consueto, si è svolta l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Un anno che è un'inaugurazione tra tante proteste e tante rivendicazioni. Ciò che è emersa è sicuramente una grande mobilitazione di tutti gli avvocati contro la nuova riforma del processo penale. I penalisti aprono delle aspre critiche contro la nuova riforma e ovviamente dei dubbi interconnessi di incostituzionalità. A Milano, durante il discorso di Davigo, l'ex PM del pool di Mani Pulite, tutti gli avvocati si sono alzati in segno di protesta e hanno lasciato la Camera Penale. A Napoli, invece, gli avvocati si sono presentati letteralmente ammanettati. Tutto questo contro la riforma della prescrizione, che ricordiamo è entrata in vigore il 1 gennaio di quest'anno, dopo essere stata invece emessa nel giugno scorso. E la riforma della prescrizione non è nient'altro che un rischio, una sorta di spada di Damocle ad libitum, cioè che è permanente, che rischia di trasformarsi in un ergastolo processuale per tutti i cittadini imputati a vita. E ricordiamo la prescrizione, si parla tantissimo in questi giorni e in questi mesi, anzi. È praticamente un istituto penale che è stabilito dal 157 del codice penale, che nasce dal venir meno dell'interesse punitivo dello Stato. Infatti per lo Stato stesso non ha molto senso perseguire un reato per la quale sia scomparso ogni allarme sociale e per la quale è trascorso un tempo tale da far venire meno ogni carattere di prevenzione speciale. Altra news, sempre all'interno della politica interna, riguarda i decreti sicurezza. La ministra Lamorghese ha annunciato che sono pronte due eventuali bozze di modifiche del decreto sicurezza per modificare quanto approvato dall'ex ministro degli interni Salvini. Tuttavia c'è stata una brusca frenata da parte del Movimento 5 Stelle, che non ha alcuna intenzione di modificare quanto detto. C'è una parte del Movimento 5 Stelle che però vuole far propria le indicazioni di Sergio Mattarella già enunciate durante il discorso di fine anno. Doveva già approdare in Consiglio dei Ministri, attualmente non c'è stata alcuna modifica, quindi assolutamente smentita una modifica sui decreti sicurezza. Finito un po' il piano sulla politica interna, visto che il personale è un po' politico e anche lo spettacolo nazionale popolare ci interessa, siamo in pieno Sanremo, no, Davide?
In pieno Sanremo, purtroppo chi ci segue non ha la fortuna di leggere quello che la nostra Rossella in maniera molto capillare scrive sui propri profili social su Sanremo. Secondo me dovrebbe proprio aprire la propria pagina all'umanità intera. Però potete leggere di Sanremo su sherwood.it, già è stato pubblicato il primo articolo.
Il primo articolo, e oggi ci saranno altri redattori della redazione di Sherwood.it che descriveranno la seconda serata, successivamente tutti gli altri redattori che si impraticheranno un po' a fare una radiocronaca del Festival di Sanremo.
Sì, stiamo seguendo anche noi quindi questo festival della canzone
aperto con
italiana.
Le polemiche anche sulle tematiche femminili.
Esatto. Io non l'ho visto, quindi non posso, non posso aiutarti.
Però ci ritorneremo,
ci
magari
ritorneremo,
al prossimo TG parleremo dei vincitori del festival.
Sicuramente. Oggi è una giornata di grande festa per la mia città, Catania, quindi un saluto, qui ridono tutti, ma non potete capire. Quindi saluto tutti i miei concittadini che invadono le strade di Catania per festeggiare Agata. Che tra l'altro possiamo definirla senza nessun tipo di problema una delle prime femministe, perché è stata uccisa perché si è rivoltata contro l'oppressore romano, però poi magari vi racconteremo questa
non
storia, quindi
storia,
è una storia molto bella, è una festa bellissima, invito tutti ad andare a Catania il 3, 4 e 5 febbraio.
Per par condicio saluto Salerno.
Ma non c'è la festa a Salerno, quindi...
No, però senza alcun motivo.
Viva Sant'Agata, viva Sant'Agata.
Questo è tutto, vi salutiamo dagli studio di Vicolo Pontecorvo, vi aspettiamo mercoledì prossimo e restate connessi sulle frequenze di Radio Sherwood.
Ciao!
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.